Cari amici, bentrovati anche oggi per il consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. Le settimane di Quaresima ormai stanno scorrendo e la Pasqua si avvicina. Così, per la meditazione di oggi, ho pensato di condividere con voi una riflessione su qualcosa che ci accomuna un po' tutti, sia pure in misura diversa, però più o meno ciascuno di noi vi si confronta prima o poi. C'è infatti un'esperienza nella vita di fede che è la più dura da fare, perché mette alla prova ogni riferimento alla ragione, che noi di solito utilizziamo come mezzo e strumento di verità. L'esperienza a cui mi riferisco è l'esperienza di trovarsi di fronte al sepolcro vuoto, di trovarsi cioè di fronte al mistero della resurrezione e a non sapere come reagire, cosa pensare. Con uno sforzo riusciamo anche a capire la croce, o almeno ci proviamo. E se proprio non riusciamo a comprenderla teologicamente, possiamo sempre liquidarla come l'esempio della morte di un giusto innocente, vittima dell'ingiustizia del mondo. Certo, così facendo, ovviamente spogliamo il Signore della sua divinità, lo spogliamo del ruolo di Redentore, lo rendiamo solamente un giusto, ma facciamo delle operazioni che almeno ci permettono di inquadrare, sia pure in maniera fallace, il mistero della croce secondo delle categorie umane. Ma per la resurrezione è diverso. Nessun uomo dotato di ragione può accettare che un morto ritorni tra i vivi. E fu questo il motivo, se vi ricordate, del perché gli ateniesi risposero a San Paolo, come viene riportato negli Atti degli Apostoli, su questo ti sentiremo un'altra volta. Cioè, fino a quando San Paolo aveva loro parlato di Dio, di un Dio creatore, di un Dio che loro non conoscevano, che dà la vita a tutte le cose, gli ateniesi lo seguirono. Ma quando parlò di resurrezione, alcuni iniziarono a deriderlo, altri dissero appunto: ti sentiremo su questo un'altra volta, e se ne andarono. È questo lo zoccolo duro della nostra fede, inutile girarci intorno. Cioè, noi possiamo parlare per ore di dottrina, sciorinare preghiere, partecipare a tante messe, dibattere sulla liturgia, ma se non crediamo fermamente nella resurrezione, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, se Cristo non è risorto, è vana la nostra fede. Ma perché è così difficile da credere? Lo è perché noi siamo abituati a credere che la morte abbia sempre l'ultima parola. Facciamo esperienza nella nostra vita di trovarci sempre di fronte ad una pietra chiusa, un sepolcro che accoglie chi ci ha preceduti e a noi non rimane che convivere con una penosa assenza, con il silenzio. Non c'è nulla di più angosciante di questo vissuto di perdita, di vuoto, e al tempo stesso non c'è nulla di più vero, nel senso che la morte è l'unica cosa certa della nostra vita, una verità ineludibile per qualsiasi essere vivente. Ebbene, il paradosso della nostra fede è questo. È proprio facendo saltare in aria questa verità che Dio ha deciso di rivelare pienamente se stesso. Cioè è nel far saltare tutti i parametri della ragione, delle leggi naturali, che Dio rivela di essere il Signore assoluto della vita. Eppure per noi accettarlo e crederlo fermamente non riesce sempre facile. La nostra intelligenza deve confrontarsi con il mistero, abbandonarsi alla fede e accettare uno degli eventi più paradossali ed incredibili che un essere umano possa affrontare. In questa meditazione cercheremo di riflettere almeno su qualcuno dei motivi per cui abbiamo questa resistenza a credere. Certo non spiegheranno completamente la questione, ma almeno ci aiuteranno a riflettere, aprendo un qualche spiraglio di luce nella nostra vita spirituale. Un primo elemento di resistenza ad accettare la resurrezione lo possiamo rintracciare nella nostra paura di restare delusi. Quante volte, infatti, molti di noi hanno sperato in qualcosa che non si è realizzato? E quanto è stata dura la delusione. E così, quando una speranza muore, il cuore si difende, si chiude e non ne vuole più sapere. Il sentimento della delusione è ben espresso dai discepoli di Emmaus che se ne vanno sconsolati da Gerusalemme dopo la sepoltura di Gesù. Se ne vanno con la morte nel cuore, un cuore appesantito, pieno di sconforto. I discepoli di Emmaus lo confessano proprio apertamente. Nel Vangelo di Luca leggiamo innanzitutto che avevano il volto triste e E poi, a proposito di Gesù, dicono proprio queste parole, dicono, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Notate, usano proprio questo verbo, noi speravamo. Quindi l'espressione del loro volto e queste parole così cariche di delusione tradiscono una vera ferita affettiva. Loro non stanno allontanandosi solo da Gerusalemme, stanno cercando di allontanarsi dal loro dolore, di prendere le distanze. Ed è comprensibile perché la delusione genera un meccanismo psicologico di protezione. Meglio non credere, io così non soffrirò ancora. Questo stesso meccanismo lo utilizziamo anche noi per difenderci e non è semplice sbarazzarsene. Ecco perché abbiamo difficoltà ad accettare la resurrezione. Perché accogliere il mistero della resurrezione vuol dire accettare che le situazioni si possono ribaltare. La resurrezione, cioè, ci chiede di riaprire la porta alla speranza, ma riaprire significa esporsi, con il rischio di provare di nuovo dolore, e questo ci spaventa, e non poco. Un secondo fattore che influenza la nostra difficoltà nell'accettare questo mistero è dato dall'attaccamento al controllo. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'essere umano ha un disperato bisogno di muoversi all'interno di schemi prevedibili. E questo perché? Per poter controllare l'ansia, l'ansia dell'imprevisto, di ciò che è sconosciuto, l'ansia della perdita di ciò che dà rassicurazione. Credere nella resurrezione implica accettare che Dio agisce oltre i nostri schemi, cioè che è Lui a tenere il controllo della nostra vita e che può sovvertire in qualunque momento le nostre certezze. Perché non siamo noi quelli che governano il mondo, ma l'essere umano cerca sicurezza nella prevedibilità. Noi ci fidiamo di ciò che possiamo controllare. E la resurrezione invece cosa fa? Rompe la logica del so come va a finire, io ho già previsto tutto. E noi siamo abituati ad utilizzare la logica e le spiegazioni quanto più plausibili di fronte a ciò che ci potrebbe turbare. E in fondo, se ci pensate, è la stessa reazione che nel Vangelo di Giovanni Maria Maddalena ha davanti al sepolcro vuoto. Di fronte al mistero cosa fa Maria Maddalena? Non ricorda le parole di Gesù sulla resurrezione, perché la sua mente razionale le ritiene inverosimili, il suo cuore vorrebbe crederci, ma la mente la guida in un'altra direzione. E come fa? Cosa fa? Reagisce pensando subito a un furto. E questa sì che poteva essere una spiegazione razionale, controllabile. È sicuramente molto più rassicurante di un miracolo che supera la capacità di comprensione umana. Lo stesso comportamento spesso lo abbiamo anche noi. Anche noi preferiamo spesso una spiegazione triste ma coerente piuttosto che aprirci ad una speranza che supera la nostra comprensione e che sovverte il nostro bisogno di prevedibilità e che quindi ci chiede di rischiare. C'è poi un altro fattore di resistenza nel credere al mistero. Lo riscontriamo nella difficoltà ad accettare che Dio possa vincere non attraverso una prova di forza, ma di debolezza. Com'è possibile che un Dio morto, crocifisso, debole, fragile, sottoposto alla crudeltà e alla barbarie umana, vittima di ingiustizia, possa essere un Dio vittorioso? Com'è possibile? Noi siamo abituati ad associare la vittoria alla forza, non alla debolezza. L'associamo alla grandezza, non alla piccolezza. L'associamo ad una reazione aggressiva, magari a volte brutale, ma non alla mansuetudine e alla remissività. E di questa nostra difficoltà ce ne parla San Paolo. Lo dice chiaramente nella prima lettera ai Corinzi. Qual è la reazione che tutti hanno di fronte a questo Dio che si fa crocifiggere? San Paolo dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Cioè, già accettare la croce è difficile, ma come si fa poi ad accettare addirittura un crocifisso che risorge dalla morte? Già la croce è scandalo e stoltezza, come abbiamo sentito. Come accettare che l'amore umiliato è più potente della violenza? Ed è proprio in quello che risiede la sua potenza. Capite bene che psicologicamente questo ci destabilizza e non poco. perché il nostro sistema di difesa è fondato sulla forza. Dunque, come vedete, ciò che proviamo di fronte al mistero della risurrezione è del tutto fisiologico, risponde pienamente al funzionamento mentale ed emotivo dell'essere umano. Non siamo condannabili per questo. E a dire il vero, abbiamo anche dei compagni illustri che già prima di noi hanno vacillato. Sto parlando ovviamente degli apostoli. Il Vangelo ce li mostra come degli specchi per noi, in cui vedere riflesse le nostre stesse fragilità, le nostre titubanze, la nostra incredulità. In particolare è Tommaso quello a cui tocca impersonare il prototipo del discepolo incredulo. Nel Vangelo di Giovanni, come sappiamo, lui non era presente alla prima apparizione del Signore risorto e all'annuncio dei compagni come risponde? Tommaso dice: Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, io non credo. E da una parte per noi è consolante notare che i primi a faticare a credere sono proprio gli apostoli. In Tommaso Apostolo vediamo rispecchiata proprio la nostra esigenza di prove tangibili, verificabili. Non è semplice scetticismo, è proprio un bisogno di concretezza. E oggi per noi, così attaccati alla scienza, lo è ancora di più. Ma le cose si complicano ancora. Perché se andiamo a leggere cosa accade, cosa ci racconta il Vangelo di San Matteo, e qui leggiamo qualcosa di sorprendente che non ci saremmo proprio aspettati. Il Vangelo riporta che, anche dopo aver visto Gesù risorto in Galilea, nonostante sia lì davanti a loro, alcuni dubitano. C'è scritto proprio così nel Vangelo. C'è scritto: quando lo videro si prostrarono. Alcuni però dubitarono. E nel Vangelo secondo Matteo questo versetto è sorprendente. Ci lascia interdetti e ci chiediamo: ma il dubbio può convivere con l'adorazione? Qui c'è scritto che si prostrarono e al tempo stesso dubitarono. Ebbene sì, non c'è da scandalizzarsi. L'episodio descritto ci libera da un equivoco. La fede non è assenza totale di dubbi. È la decisione cosciente e volontaria di fidarsi dentro il dubbio. E questo disconferma assolutamente quanti asseriscono che crederebbero se solo potessero vedere Gesù in carne ed ossa davanti a loro. Ebbene, il Vangelo dà una chiara e precisa risposta a queste persone. Non è la vista degli occhi né il tatto a sostenere la fede. Loro lo videro, lo toccarono, addirittura si prostrarono ai suoi piedi, eppure dubitarono ancora. E questo cosa ci dice? Cosa ci sta insegnando il Vangelo? Ci sta insegnando che gli occhi della fede sono interni, non esterni, non si tratta degli occhi quelli esterni. Abbiamo voglia di chiedere segni, ma se il cuore non è aperto e la fede non è sincera, non crederemmo mai in ogni caso, proprio come non credettero le migliaia di persone che incontrarono Gesù lungo le strade della Palestina, pur avendo visto i segni che egli compiva. E se ci riflettete, mica tutti si convertirono solo per il fatto di averlo incontrato, anzi, finirono pure per mandarlo a morte. Ma ora è venuto il momento di scendere ancora più in profondità ed esplorare ancora un altro dei motivi per cui ci risulta difficile credere alla risurrezione. E questo motivo è ancora più ostico. Infatti, in tutta verità, dobbiamo ammettere che in fondo, una delle resistenze deriva dal fatto che abbiamo paura del cambiamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che se Cristo è davvero risorto, allora la mia vita deve cambiare. La risurrezione, cioè, diventa un evento che ci interpella, ci chiama in causa. Accettarla significa lasciare il peccato, perdonare, rischiare l'amore. È più comodo, più protettivo restare nel "ma forse non è vero". Gesù ci chiede tutto, ma noi non siamo disposti a darlo fino in fondo e andiamo via tristi, come quel giovane ricco di cui parla il Vangelo, no? Che non riuscì a fare l'ultimo passo. Quel salto di qualità, quello che lo separava dalla pienezza dell'amore, cioè vincere l'attaccamento, gli attaccamenti della nostra vita. Infatti, ciascuno di noi vive i propri attaccamenti, ma non solo alle cose materiali o agli affetti, anche ai peccati, piccoli o grandi che siano. Ognuno di noi ha piccole tombe interiori cui rimane attaccato nonostante tutto, cioè tanti rancori, tanti lutti, tanti fallimenti, le nostre identità ferite, i nostri ruoli un po' vittimistici. La resurrezione mette in crisi tutto questo. Perché? Perché se Cristo è risorto, anche io sono chiamato a uscire dal mio sepolcro, a rinunciare alla morte e aprirmi alla vita, lasciando che i morti seppelliscano i morti, cioè lasciando che il passato non sia più in grado di influenzare né il mio presente né il mio futuro, perché io ora appartengo a Cristo. Gesù, infatti, come dice a Lazzaro? Dice: vieni fuori. E nel Vangelo secondo Giovanni, questa parola è rivolta anche a noi. Anche noi siamo chiamati ad uscire dai nostri sepolcri, ma uscire significa rinunciare, rinunciare ai nostri attaccamenti, che sia pur dolorosi, ma ci sono familiari, li conosciamo, fanno parte di noi. E dunque è uno strappo che non riusciamo a fare così facilmente. Allora è meglio rimanere nell'opacità della mezza certezza, in quella fede tremolante, piuttosto che vivere nella luce del risorto, che ci chiede di cambiare radicalmente vita. Quindi allora, come vedete, la situazione è davvero complessa. Ma prima di concludere questa meditazione di oggi, possiamo comunque dire di aver fatto almeno un po' di chiarezza. Come abbiamo visto, affrontare il mistero del sepolcro vuoto non è una cosa da poco. Ciascuno di noi, prima o poi, si scontra con la necessità di abbandonarsi alla fede nella resurrezione di Cristo. Perché? Perché è il cuore del nostro credo. Però, come abbiamo pure detto, è anche vero che ciascuno vive questo conflitto interiore dove fede, ragione, volontà, antichi attaccamenti si scontrano. A volte trovano una tregua e allora riusciamo a vivere un periodo di maggiore pacificazione dell'anima e ci sembra che la vita spirituale sia possibile. Altre volte invece il conflitto si presenta più acceso, più aspro, e scivoliamo nell'incredulità e nel dubbio tormentoso. E quando accade questo, non dobbiamo spaventarci né sentirci in colpa oltre il necessario. La fede non ci chiede di reprimere i dubbi, ci chiede due cose. Primo, di portare questi dubbi davanti a Dio nella preghiera. E secondo, di viverli nella Chiesa, dove possiamo incontrare altri fratelli che possono sostenerci in quel momento di difficoltà. Perché, lo ripeto, periodicamente un po' tutti viviamo momenti di smarrimento e poi momenti di rinnovato vigore spirituale. Perciò non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto. Meglio ancora se abbiamo una guida spirituale, un padre spirituale che ci conosce e può indicarci una via più adeguata alle nostre necessità. In ogni caso, c'è un modo piuttosto universale che può aiutare un po' tutti ad uscire dall'impasse ed è quello di riuscire a riconoscere tutte le volte che Dio è stato presente nella nostra vita. Cioè, dobbiamo imparare a interpretare gli eventi della nostra vita alla luce della fede e così scoprire che tante volte le esperienze di fine, di morte che abbiamo fatto, in realtà si sono tramutate anche per noi in una Pasqua di resurrezione. Cioè, quelle esperienze sono state esperienze di passaggio verso qualcosa di più luminoso e hanno prodotto una progressione nella nostra vita umana e spirituale. E poi, anche gli apostoli compresero cosa era stata la vita con Gesù, la sua passione, la sua resurrezione, solo dopo, retrospettivamente. Perché per noi dovrebbe essere diverso? Dunque allora, diamoci il tempo necessario per maturare una maggiore consapevolezza e non lasciamoci scandalizzare più di tanto dai dubbi. E troviamo conforto nelle parole del Signore quando dice: beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Portiamo tutto questo in preghiera, magari usando proprio le parole che nel Vangelo di Marco, se vi ricordate, usò il padre del ragazzo indemoniato. Cosa disse? Disse: Signore, io credo, aiuta la mia incredulità. Bene, Anche per oggi il nostro tempo è terminato e ci lasciamo come sempre con l'invito durante la settimana ad andare a rileggere i passi del Vangelo su cui oggi abbiamo riflettuto insieme, in modo da poterne fare proprio oggetto di preghiera e di meditazione personale. Riprendiamo i passi sulla resurrezione, sull'esperienza di Tommaso, che così tanto ci rappresenta, e in questo modo ci prepariamo alla Pasqua che ormai è alle porte, ormai si avvicina. Invocando l'intercessione della Madonna, Regina Cieli, colei che ha creduto fermamente e ha gioito pienamente, penetrando a fondo il mistero della resurrezione del Figlio, io vi saluto, cari radioascoltatori, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.